Buongiorno a tutti, eccoci qua al Wikileaks podcast sulla finanza personale. Siamo di nuovo qua a registrare la puntata, mi pare sì, puntata numero 36, quindi ne abbiamo fatte di fila una dietro l'altra. Io sono Paolo Di Domenico, analista dei mercati finanziari per la Leaks Invest, e oggi sono in compagnia di un ospite, diciamo, è la prima volta che poi registriamo insieme, Andrea.
Sì, è il nostro esordio, Paolo. Bello, quindi... puntata 36, ci sta, abbiamo fatto un bel filotto con Lorenzo come host ufficiale di tutte le puntate. Adesso proviamo qualche combinata nuova.
Sì, ci sta. E non sarà l'ultima, quindi...
Ma no, sarà il primo di una lunga serie, dai.
Probabilmente la puntata di oggi sarà splittata in due podcast, perché l'argomento è bello pieno, quindi lo dividiamo in due. Oggi affrontiamo la parte un po' più teorica, quest'altra volta invece settimana prossima andiamo a vedere invece più nel dettaglio due numeri un po' più interessanti. Di cosa parliamo oggi?
Non mi dire così, Paolo, per due cose interessanti, perché sembra che dobbiamo annoiare il pubblico, gli ascoltatori.
Diciamo tutto oggi, di tre ore, via. Di cosa parliamo oggi, Andrea?
Oggi parliamo di un argomento che è effettivamente estremamente sottovalutato e anche un poco conosciuto, paradossalmente, però, perché molti si credono di aver chiaro che cosa sia la diversificazione. Oggi parliamo di diversificazione, ok? Però in realtà, scavando un po' più a fondo, ci siamo resi conto che molte persone, non voglio dire si riempiono la bocca con la diversificazione e poi non sanno nemmeno di che cosa stiano parlando, però un po' la sensazione è quella, perché è un argomento fondamentalmente noioso, ma d'altronde investire per il lungo termine deve essere noioso, ok? Cioè in un certo senso il pepe, ecco, degli investimenti non deve essere cercato all'interno degli investimenti di lungo termine, bensì, come Paolo potrà confermarvi, all'interno di Tredix, nella community, ecco, è lì che si mette il pepe, quello vero, sul mondo degli investimenti, no, Paolo?
Sì. Tu fai conto che in Italia abbiamo, diciamo, questo vantaggio o svantaggio, nel senso che partiamo un po' dalla base, cioè che tipo di scenario abbiamo in Italia? Abbiamo uno scenario in cui per la maggior parte, guarda, ti posso assicurare anche perché per gli addetti ai lavori, nel mondo della finanza già la diversificazione non hanno capito che cos'è, quindi tu pensa fuori nel mondo reale, quello dei risparmiatori, con il livello di alfabetizzazione finanziaria che c'è in Italia, quindi molto basso, siamo solo davanti a Malta, ecco, per fare un esempio, già quasi ultimi in classifica, perché sai qual è il discorso? Per molti, quando parli, capita di parlare di questi argomenti con dei conoscenti, per molti cos'è la diversificazione? Parli con una persona e ti dice, ma io dove ce l'ho? Ho metà del capitale su 2-3 obbligazioni vendute dalle banche, c'ho 4-5 titoli di Stato venduti al dettaglio, così, quindi neanche in un ETF, capito? No, proprio emissioni singole vendute, singole. Così. Pensano che magari qualcuno ha una polizza assicurativa a gestione separata, quindi che tra l'altro al suo interno c'ha 100% di Stato, pensa di essere, capito, diversificato, invece non lo è, oppure fondi di investimento obbligazionari, insomma, no, ci sono anche persone, ad esempio, che in completo home bias dicono, hanno metà del capitale investito su 5-6 grosse aziende italiane, magari quelle solite di cui sentiamo parlare da anni e anni, mega aziende con grossa partecipazione statale. Senza, non stiamo a fare nomi, e quindi dicono, ma io ho metà del capitale su 5-6 di queste aziende, sono a posto. Ecco, vorrei subito dire che diversificazione non è questa roba qui. Adesso piano piano la vediamo di cosa si compone questa cosa, che ricordiamo è un cardine fondamentale del processo di pianificazione, è una parte fondamentale, ma è una parte. Il processo di pianificazione chiaramente è una cosa molto più ampia. Sai, Andrea, molte volte senti di gente che si preoccupa di comprare lo strumento, magari diversifica anche abbastanza bene, chiede, ma è meglio quell'ETF o meglio quell'altro? È meglio quell'azione o meglio quell'altra? Poi magari non si è, ti faccio un esempio, che è una cavolata, che non lo è, però capisco che in Italia non è una cavolata, non si è magari assicurato contro delle sfortune che possono capitare nella vita, come infortuni che ti tengono lontano dal lavoro, quindi tu perdi il reddito, cose così, e ti tocca poi il tuo bel castelletto di carte che ti sei costruito, ti cade così, perché poi per sfortune tu mi sei preoccupato di agire all'inizio sulla base, cioè assicurarsi, magari hai diversificato perfettamente, ti tocca vendere gli investimenti perché non hai fatto quella roba iniziale. Quindi oggi però ci concentriamo, diciamo, su questo aspetto che è fondamentale, è uno, diciamo, dei più, direi che è quasi la parte più grossa, quindi vediamo questa
cosa. Sì, hai detto una cosa giustissima, tra l'altro, perché la diversificazione è solo uno degli strumenti di gestione del rischio, ok? Quindi si potrebbe essere diversificati benissimo all'interno del proprio portafoglio di investimenti e poi essersi persi per strada parte del processo di pianificazione, che la nostra soluzione per quanto riguarda il processo pratico di pianificazione finanziaria è Plannix, e come sapete sarà lanciato sul mercato, proprio tipo mi immagino sempre quando ci sono i lanci sul mercato, la lavatrice che viene lanciata sul mercato, non so perché sarà lanciato sul mercato il 30 di settembre, però ecco, la diversificazione è solo uno degli strumenti di gestione del rischio. E oggi parliamo di questo, andiamo a vedere un po' perché è così importante. Ecco, io mi sono segnato qua una citazione di Harry Markowitz, che è un economista statunitense salito sulle luci della ribalta della finanza, perché sostanzialmente ha introdotto la teoria del portafoglio efficiente, ok? Sì. E per Markowitz la diversificazione è l'unico pasto gratis nel mondo degli investimenti. Ora vediamo perché. Ecco, fino agli anni 50, diciamo del XX secolo, quindi del secolo scorso, in realtà non esisteva una vera e propria metodologia di investimento. Cioè, gli investitori e i risparmiatori potevano comprare azioni e obbligazioni singolarmente, ma non avevano altre opportunità, ok? E sostanzialmente non c'era neanche una metodologia, cioè la selezione era totalmente arbitraria. Ecco, cosa ha fatto Markowitz? Markowitz nel 52 ha proposto la teoria del portafoglio efficiente a cui facevo prima riferimento, no? E questa teoria si basava su due assunti fondamentali. E il primo è che gli investitori sono avversi al rischio, ok? Quindi gli investitori non amano il rischio. E il secondo, secondo cui, dato un certo livello di rischio, si può costruire un portafoglio che massimizzi il rendimento per quel determinato livello di rischio. Ora, questo cosa significa? Significa che, individuato il livello di rischio ottimale per il singolo investitore, la teoria del portafoglio efficiente di Markowitz rendeva in un certo senso la composizione ottimale azioni, obbligazioni, per massimizzare, quindi per ottenere il rendimento più alto possibile per quel determinato livello di rischio, ok? Ora, la teoria del portafoglio efficiente ha dei punti deboli, cioè quello non si può negare, però di fatto introdusse un'idea molto importante, cioè l'idea che grazie alla diversificazione, quindi alla combinazione delle diverse asset class, quindi delle classi di investimento, non solo diminuisce il rischio complessivo del portafoglio, ma ci si possa aspettare anche un rendimento più alto. E questo ovviamente ha una condizione che le asset class non siano correlate. Ora, che cosa significa che le asset class non siano correlate? Sostanzialmente che non si muovano nella stessa direzione nello stesso momento, ok? Ecco, quindi la chiave di un buon piano di investimento è diversificare, cioè investire in prodotti finanziari diversi che si comportano in maniera diversa a seconda della situazione. Ora, parliamoci schietti, no Paolo? Poi lo sai che io e te siamo schietti e diretti. Diversificare è un modo un po' più carino, un modo un po' più elaborato per dire quando uno sale, l'altro scende o sale di meno. Ecco, ecco questo fatto, questo comportamento che apparentemente sembra un po' ondivago, no? da parte delle asset class, fa impazzire un sacco di investitori che vorrebbero vedere tutti i loro investimenti sempre in guadagno, e ovviamente è un desiderio comune, penso che non ti schiferebbe, no Paolo, se i tuoi investimenti fossero sempre in guadagno. E è ovvio che questo non è possibile, perché a seconda della fase del ciclo economico in cui ci si trova, ci sono delle asset class che performano meglio e altre asset class che faranno peggio. Ora, uno dei punti fondamentali è che, uno, non sappiamo come si comporterà, quali sarà la stagione economica che deve venire, ok? Quindi la prossima stagione, non sappiamo quale sarà il ciclo, la prossima fase del ciclo economico. E non sappiamo, in realtà abbiamo una buona idea di come possa performare una determinata asset class in una determinata fase del ciclo economico, ma non lo sappiamo con precisione. Ecco, quando si ha un portafoglio ben diversificato, ci saranno una o più asset class e quindi uno o più prodotti finanziari che avranno un rendimento negativo o prossimo allo zero, ok? E fa parte del gioco. Tra l'altro è un buon, tra l'altro questo, la verifica sul proprio portafoglio è anche un buon indicatore spannometrico, chiaramente, perché non possiamo entrare eccessivamente nel tecnico, su quanto sia diversificato effettivamente il tuo portafoglio. Ecco, perché se gli strumenti finanziari che contenuti all'interno del portafoglio si muovono sempre nella stessa direzione e nello stesso momento, ecco, allora in quel caso non si è diversificati a sufficienza.
C'è un problema. Sì.
C'è un problema.
Quindi, anche se sì, effettivamente ultimamente, oddio, diciamo che da quando, possiamo dire che da quando le banche centrali hanno iniziato con i quantitative easing nel 2009, diciamo che questo effetto è stato un attimo, è un po' affievolito, nel senso che è capitato, ci sono stati periodi in cui, ad esempio, azionario obbligazionario, poi chiaramente con le sue mille differenze dentro, è salito tutto insieme, ma questo è un altro discorso, lì è frutto proprio, se vogliamo, diciamo, metterlo tra virgolette, di un troppo interventismo da parte dei regolatori centrali nei confronti del mercato. Però sì, in generale è proprio questo che facevi il discorso, cioè se in un giorno ad esempio che il mercato è molto negativo vedi tutto il portafoglio rosso, evidentemente c'è qualche problema. Poi ripetiamo, non è automatica questa cosa, però sì, probabilmente se succede questo hai fatto qualche errore di diversificazione, o per meglio dire non hai diversificato affatto.
Esatto, cioè poi bisogna sempre immaginare la diversificazione come una scala, ok? Da una parte c'è zero diversificazione, dall'altra c'è la massima diversificazione possibile. Sì. All'interno di questo spettro ci sono tutta una serie di sfumature che partono da meno diversificato a più diversificato, ok? Quindi facciamo un esempio, non so, se il 100% del tuo patrimonio finanziario è investito su una singola azione, è chiaro che una singola azione, che tra l'altro è quotata su un singolo mercato, o magari è quotata principalmente su un singolo mercato, facciamo un esempio il mercato, l'MTA, il mercato italiano, ok? All'interno di un singolo paese, una sola valuta, una sola area geografica, un solo settore, perché chiaramente un'azienda, per quanto possa essere grossa e per quanto possa differenziare il suo business, avrà sempre un determinato focus in un determinato settore produttivo, ok? In quel caso la diversificazione è zero.
Sì, sì, e su questo argomento mi hai dato un gancio per attaccarmi a un'altra cosa, cioè qui è parlato effettivamente di un rischio specifico, quindi grosso capitale su singola in un singolo paese, scegliendo una singola azione in un singolo mercato, cioè è una cosa ultra sbagliata, e questo mi si ricollega, lo possiamo collegare al fatto che esistono due livelli di diversificazione fondamentalmente. Quindi qui abbiamo parlato di questo caso di diversificazione finanziaria, che non è una diversificazione ma è un gravissimo errore, perché esistono due livelli di diversificazione, la diversificazione reale e la diversificazione finanziaria. Oggi noi chiaramente parliamo di diversificazione in ambito finanziario, però se vogliamo fare un esempio, se ad esempio io ho hai un patrimonio, fai conto, possiamo fare, facciamo un esempio, un patrimonio di 1 milione di euro, ok? Un patrimonio di 1 milione di euro diviso in 50.000 euro di investimenti in borsa e gli altri 950.000 messi in 5 immobili, in Italia, magari nella stessa città. Ecco, questo qui è un esempio che dovrebbe far riflettere, perché di persone messe in questa condizione, credo che ce ne siano, magari non con 5 immobili, ma con 2 immobili ce ne sono parecchie. A quel punto, se una persona si trova in questa condizione, credo che ha molti altri problemi che pensare a dove mettere quei 50.000 euro in borsa, nel senso che lì devi fare un'analisi molto più ampia, quindi insomma anche...
Esatto, cioè nel senso la composizione del patrimonio, se è sbilanciata eccessivamente su... Perché poi, parliamoci chiaro, l'immobiliare è una classe di investimento, ok? Sì. Quindi in realtà quando si analizza il proprio patrimonio non bisogna limitarsi solo alle proprie posizioni finanziarie o alla liquidità depositata sul conto corrente, un po' perché... all'interno di un qualunque processo di pianificazione finanziaria bisogna effettivamente prendere i numeri, metterli nero su bianco e vedere com'è combinato, cioè com'è proporzionato il proprio patrimonio, ok? Quindi quello che hai detto tu è effettivamente una scarsissima, anzi quasi zero diversificazione patrimoniale, ok? Perché è chiaro che in questo caso, nel caso dell'esempio, il patrimonio si è eccessivamente sbilanciato nei confronti dell'immobiliare. Ora, perché non pensate alle asset class solo come agli strumenti finanziari, ok? La diversificazione, c'è anche una diversificazione più reale, cioè veramente se uno ha immobili, datore di lavoro, fornitori, clienti, l'azienda, la sanità pubblica italiana, parla solo l'italiano e vabbè, il dialetto regionale magari, ecco, l'ultimo dei problemi diventa veramente l'andamento della borsa, perché... L'home bias a cui avevi fatto riferimento prima, l'home bias che cos'è? Ecco, l'home bias è un errore comportamentale che consiste nel dare molta più attenzione a tutto quello che succede, chiamiamola, in patria, e in un certo senso sottovalutare l'estero, ok?
Sì.
E questo si traduce, e tra l'altro i dati parlano un po' chiaro, nel senso che gli investitori italiani sono purtroppo molto colpiti dall'home bias, perché in un certo senso si ha l'illusione di avere confidenza con ciò che è vicino, ok? Quindi, non lo so, magari uno investe perché abita di fianco alla sede generale di Unicredit o Eni, giusto per fare due nomi qualsiasi, e pensa di conoscere i fondamentali dell'azienda perché effettivamente magari ha degli amici che lavorano lì, che parlano bene dell'azienda o viceversa, e quindi è in un certo senso invogliato da quest'illusione della conoscenza a investire su cose che ritiene di conoscere, quando in realtà magari è totalmente digiuno dello stato patrimoniale dell'azienda o dei parametri dell'analisi fondamentale relativi a quell'azienda, non sa neanche come sia composto il management dell'azienda. Sì. Ecco, quindi, non so Paolo, ecco, un buon memento è diversificare, perché con la diversificazione si riduce il rischio, cioè il rischio specifico. Qual è il rischio specifico? Torniamo all'esempio di prima, no? Con un capitale molto sostanzioso investito su una singola azione. Ora, quello è un chiaro esempio di rischio specifico, cioè è un rischio collegato al singolo strumento finanziario o all'emittente del titolo. Se quell'azienda fallisce, ecco, tutti i risparmi investiti su quella determinata azienda, quindi in azioni di quella determinata azienda, il loro valore scende a zero.
Sì. Questo concetto, diciamo, non vale solo per... Qui non è che stiamo parlando solo del che è sbagliato il fatto di investire sulla singola... investire metà del capitale sulla singola azienda italiana. È la stessa cosa che vediamo poi quest'altra volta nell'altro podcast. Però Apple, hai capito? Prendiamo Apple, che sicuramente non è un'azienda, non può essere comparabile a nessuna azienda italiana, è l'azienda più grande al mondo, per edizione, una delle più importanti, ma non è che solo per il fatto che Apple allora giustifica, io ci metto il 50% del capitale, pur parlando di Apple, per l'amor di Dio. Quindi è proprio questo il discorso qui che bisogna fare. Qui a questo discorso che facevi prima, mi viene in mente la metafora popolare, quella del mettere le uova nello stesso maniere. Ora immaginatevi di essere un venditore. Se sei un venditore di uova, questo è giusto per far capire di cosa stiamo parlando. Se sei un venditore di uova e per andare al mercato, diciamo, carichi tutte le tue uova in un unico paniere, rischi che quello ti cada a terra rompendo tutte le uova e perdi così tutto il potenziale incasso di quella giornata. Se invece tu riponi le uova in due, tre o più panieri, nel caso uno ti scivoli dalle mani, gli altri due ti ti garantiscono comunque la possibilità di aprire la tua bancarella di uova quel giorno. Con questo cosa voglio dire? Con questo a che argomento ci ricolleghiamo? All'argomento che appunto hai tirato fuori poc'anzi, e cioè quando appunto entriamo nel dettaglio della diversificazione, possiamo dire che, per quanto riguarda appunto diversificazione finanziaria, possiamo dire che si compone di tre aspetti. Sono tre aspetti da prendere in considerazione: gli strumenti su cui puoi investire il proprio capitale, gli obiettivi temporali o gli obiettivi personali, cioè cosa si vuole raggiungere e in quanto tempo si vogliono raggiungere quell'obiettivo. Abbiamo detto appunto che come dicevamo prima, appunto, la diversificazione è un cardine fondamentale del processo di pianificazione. È un sistema, possiamo dire che è un sistema di difesa e controllo, che sì, chiaramente che bisogna costruire però quando ci sono tempi tranquilli, cioè quando il mare è piatto e non quando il mare è in tempesta, perché chiaramente se è una protezione tu la difesa la costruisci prima che arrivi il nemico. Il nemico sul mercato finanziario possono essere, sui mercati finanziari sono quelli fortissime fasi di volatilità che abbiamo visto l'anno scorso, che se effettivamente tu non hai un processo ben definito, non hai delle mura alte costruite prima, poi ti fai prendere dal panico e magari vendi delle cose che non dovevi o magari compri molto di più cose che non dovevi comprare, fai dei ribilanciamenti fatti a cavolo che però rischiano poi di mandarti in fumo magari anni e anni di lavoro, e questo non bisogna permetterlo. Quindi chiaramente è un aspetto che va curato prima, quando il mare è piatto, come ad esempio in questo ultimo periodo, che insomma non tanto ultimo perché fondamentalmente i mercati salgono a 17 mesi
in modo interrotto, lunga.
La volatilità è sui minimi, sappiamo che però per la natura stessa del mercato non rimarrà così, quindi per sempre, quindi bisogna agire, questo è effettivamente il momento più propizio, prima che sia troppo tardi. Ora, scendendo un attimo in profondità, cosa possiamo dire per quanto riguarda il primo aspetto, e cioè gli strumenti? Quando parliamo di strumenti parliamo di asset allocation, in inglese, detta in italiano ripartizione e distribuzione dei propri soldi tra classi di investitori. Ora,
sì, che è un po' poi, se vogliamo, no Paolo, un'applicazione pratica del principio dell'idea della diversificazione, ok? Proprio perché prima facevamo riferimento ai comportamento, quindi al comportamento diverso e alla direzione di movimento delle varie asset class a seconda della fase del ciclo economico in cui ci troviamo. In un certo senso, che è anche un po' la filosofia, è anche uno dei principi ispiratori della filosofia di investimento, chiamiamola evergreen, ok? Quindi un asset allocation che performi bene a prescindere dalla fase del ciclo economico in cui ci troviamo. Ok, sì. Quindi, scusa se ti ho interrotto.
No, hai fatto benissimo a dire questo. Infatti poi ci collegheremo verso la fine, poi su questo aspetto andremo ad approfondire ulteriormente, perché effettivamente se uno poi guarda le asset class sulle quali si può investire,
sono quelle,
lasciando da parte appunto il settore l'immobiliare, che comunque è un asset class, ma comunque va gestita come qualsiasi altra asset class. Come dicevamo prima, se uno c'ha il 90% del proprio patrimonio sull'immobiliare e il 10% investito in borsa, non si deve preoccupare tanto di quel 10%, ma del 90% investito nell'immobiliare. A parte quello, le asset class che conosciamo, quelle più famose, quelle le uniche che ci sono, quali sono? Azionario, obbligazionario, valutario, materie prime. In questo contesto possiamo metterci anche la liquidità, che chiaramente non deve essere una quota enorme del proprio patrimonio. Perché? Perché oggi si sta affacciando un pericolo che è il nemico numero uno del risparmiatore a livello mondiale, che è l'inflazione. Una cosa che fino a qualche mese fa non vedevamo neanche col binocolo, oggi per una serie di motivi che ho ampiamente approfondito all'interno dell'altra membership, dove ci occupiamo più di queste cose, di cose nel dettaglio, oggi l'inflazione veramente potrebbe diventare un grandissimo problema, quindi perdita di potere d'acquisto, lo stiamo già vedendo, questo è un nemico che adesso si sta riaffacciando, e quindi ok, una parte di liquidità, però non deve essere il 60%. Ora, ciascuno di questi strumenti, di queste asset class.
Sì, se vogliamo, vai. Paolo, non so se tu sei d'accordo, possiamo anche inserire i cosiddetti investimenti alternativi. Poi recentemente avete fatto un podcast su, sì. Adesso non voglio parlare, ecco, specificatamente degli NFT, però ecco, per ricordarlo agli ascoltatori, che se siete interessati al tema c'è un podcast su questo tema, ecco.
Sì, oppure ho anche il discorso legato alle criptovalute, ad esempio. Ora è chiaro che sono sempre delle asset class molto più speculative, perché hanno un altissimo livello di volatilità. È chiaro che quelle lì devono essere però inserite quando tu hai fatto il restante 99% del processo, cioè non c'è niente di male, non vedo niente di male, perché demonizzare in toto questi strumenti, non ci vedo niente di male se uno ha fatto tutte le cose che deve fare, a mettere quell'1% del patrimonio su una criptovaluta, ecco, quello poi ci arriviamo dopo, però sì, hai fatto bene a considerarlo, perché magari sono strumenti che possono sparire domani mattina, oppure magari ricavarsi comunque la loro piccola nicchia di mercato, quindi non demonizziamo niente. È chiaro che, come non si fa per una singola azione, per quanto possa essere la mega azienda top mondiale, non si deve fare neanche assolutamente per uno di questi strumenti che hanno dei gradi di volatilità che sono assurdi. Quindi quando sento che si sente c'ho il 50% del patrimonio sulla tal criptovaluta, sai, è un problema, visto che è una roba che si può muovere anche a doppia cifra percentuale, ma non al giorno, nel giro di qualche ora. Quindi ecco, questo voglio dire, le cose vanno sempre fatte comunque con un buon senso. Il buon senso in generale ti salva sempre, ecco, questo.
Assolutamente. Quindi, tornando a bomba sull'asset allocation, sì. Ecco, immaginate l'asset class come dei contenitori, no? E all'interno di questi contenitori il denaro si sposta, si muove da un contenitore all'altro. Quindi, come ha detto giustamente Paolo, la liquidità è un asset class, ok? Quindi è un contenitore. Quando andiamo ad investire sul mercato, ad esempio azionario, la nostra liquidità rifluisce dal contenitore liquidità al contenitore azioni, ok? Ora, tutto il gioco dell'asset allocation dove sta? Sta nel bilanciare all'interno dei vari portafogli le asset class l'una con l'altra, ok? È chiaro che il comportamento di un portafogli con al suo interno il 70% azionario, 20% obbligazionario e un po' di oro, un po' di materie prime, si comporterà in maniera diversa rispetto a un portafoglio che al suo interno contiene solo il 10% di azionario. Ora, se su questo siamo tutti d'accordo, c'è un altro discorso. Allora, all'interno della singola asset class, quindi facciamo l'esempio delle azioni, dobbiamo andare a diversificare, ok? E si può diversificare, la diversificazione si compone di diversificazione valutaria, quindi per valute, investendo su valute diverse, diversificazione geografica, quindi investendo su mercati azionari differenti, la diversificazione massima possibile, in questo caso chiaramente è investendo su tutti i mercati azionari globali, che per un investitore individuale è molto complicato, anche perché immaginate le barriere di accesso che ci sarebbero, ad esempio, per investire sul mercato azionario, non so, mi viene in mente, messicano, ok? Ecco, la diversificazione interviene in questo momento. Una scelta la propria determinata asset allocation, uno potrebbe dire, ok, io ho deciso di investire il 50% di quel capitale in azioni, ok? Però capite che c'è una bella differenza tra comprare due azioni con il 50% del capitale a disposizione di quel portafogli e invece comprare degli strumenti più diversificati, cioè che investono in centinaia, se non migliaia, in alcuni casi, come vedremo nel caso degli ETF, e migliaia di aziende, ok? Sì, sì. Questo perché, e allora ci ricolleghiamo a quello che dicevamo all'inizio, perché la diversificazione è uno strumento di riduzione del rischio? Perché chiaramente nel momento in cui io sto investendo su 200, 600, 1000 azioni, il rischio specifico legato all'andamento di un determinato titolo diminuisce, perché il suo impatto, un impatto eventualmente negativo, quindi il fallimento di un'azienda all'interno del paniere di 1000 aziende in cui ho investito la mia liquidità, chiaramente sarà notevolmente inferiore rispetto al caso in cui io abbia investito in sole due aziende. Cioè, un'azienda, se io ho due titoli, ok, solo due titoli azionari, e una delle due aziende fallisce, ok, il mio patrimonio fa meno 50. cioè, si dimezza. Se io ho 1000 azioni e facciamo finta che siano, che abbiano lo stesso peso, ho 100 azioni e facciamo finta che abbiano lo stesso peso, chiaramente il fallimento di una di quelle aziende ha un impatto dell'1%. Il fallimento totale di una di quelle aziende ha un impatto per l'1% di quel capitale che ho destinato all'investimento nell'asset class azioni.
Okay. Allora vedi, a questa frase uno come potrebbe rispondere? Bene, allora, cioè, non mi voglio prendere rischio specifico della singola azione o comunque di mettere metà del capitale su delle azioni, ma lo sai cosa faccio? Prendo l'ETF, compro, voglio essere diversificato, voglio essere esposto solo al mercato azionario, tanto nella storia ha dato buoni rendimenti, quindi si dà anche per scontato questa cosa, che poi non, come vedremo dopo, non è affatto scontata. E, ma lo sai che ti dico? Compro, faccio il pack sull'ETF MSC World che contiene 1600 passa aziende, prendo un po' di quello, prendo un po' di azionario Europa e prendo un po' di azionario emergente. Ecco, questo qui è un grande punto, lo sapete perché? Perché quante volte, Andrea, ci vengono fuori le domande sul gruppo Facebook, abbiamo un gruppo Facebook Wikileaks, quante domande ci sono, cosa ne pensate di quell'ETF? Ma che cosa vuoi che ne penso? Cioè, nel senso, sì, è vero che non bisogna avere la laurea in astrofisica per costruirsi dei portafogli che dopo vediamo, però non bisogna neanche semplificare più tanto. Cioè, il tenore delle domande che arriva è del tipo, quando vai dal salumiere, che prosciutto mi consigli? Cioè, mi dia 100 grammi di crudo. Cioè, non è esattamente così. La storia è un po' più complessa, perché chiaramente, come dicevamo prima, adesso poi lo vediamo, preso per assunto che ci sono molti, si possono costruire vari tipi di portafogli con pesi molto diversi tra di loro, su strumenti che appunto più o meno conosciamo tutti, quindi stiamo parlando di indici azionari americani, azionari europei, azionari asiatici, poi obbligazionari USA, obbligazionari pesi europei, obbligazionari emergenti, una parte sulle materie prime come specifico sull'oro oppure in generale. Dobbiamo capire una cosa fondamentale: noi con questi investimenti dove vogliamo andare? E qui mi ricollego alla domanda, una domanda: chi vogliamo essere? Perché il tenore delle domande che appunto arrivano, ci arrivano spesso, potrei dire da anni, è quasi come se tutto si riducesse a: ma dammi quell'ETF lì, metto, faccio il pacco su quell'ETF e sono a posto.
Che è buono, così. Capito? Che è buono. Dammi qualcosa di buono.
Dammi qualcosa di buono. E fai lì, hai capito? E però, chiaramente, tu facendo quel pack lì, ma non facendoti delle domande a priori, chi vuoi essere, che cosa vuoi diventare, che obiettivi vuoi raggiungere, in quanto tempo vuoi raggiungerli, capite che... andare a comprare quello strumento o quell'altro, non è quella la roba, non è quello il processo, quella è una piccola parte. Infatti, con questo a cosa mi voglio collegare? Mi voglio collegare al fatto che ci sono i portafogli, possiamo creare tantissimi portafogli mettendo pesi molto diversi tra di loro, ma è chiaro che uno deve avere degli obiettivi per costruire quel portafoglio, altrimenti vi posso assicurare che alla prima sbandata del mercato si vende tutto in panico se uno non ha un obiettivo. Per obiettivi che cosa intendo? E qui ci ricolleghiamo al secondo aspetto da prendere in considerazione quando si diversifica. Abbiamo visto il primo, quello degli strumenti, quindi l'asset allocation. Il secondo è gli obiettivi. Tu dici, ma come l'obiettivo? Io dovrei investire per degli obiettivi. Cerchiamo di capire cosa significa. Possiamo fare degli esempi, Andrea, a questo punto?
Sì, perché... tornando un attimo sulla pornografia, in un certo senso feticismo sugli strumenti finanziari. Ecco, in realtà... non ci sono degli strumenti finanziari buoni o cattivi, semplicemente ci sono delle scelte che sono adeguate in determinati casi, che sono inadeguate in altri casi. Ora, immaginate il caso di qualcuno che incontrate per strada, un amico che non vedete da tanti anni, ok? E così, da punto in bianco, vi dice: ah, sai, ho aperto una posizione da 100.000 euro su quella singola azione. Ora, uno potrebbe dire, cosa ne pensi? E ti chiede, cosa ne pensi? Ora, la risposta immediata sarebbe: ah, cavolo, ti sei esposto parecchio su quella singola azienda, ok? E in realtà la risposta dipende, perché non sapendo nulla della situazione finanziaria del vostro amico, perché capite bene che se il vostro amico fosse particolarmente ricco e detenesse un patrimonio finanziario di 50 milioni di euro, ecco, una posizione su un'azienda singola, con una parte... 100.000 euro evidentemente sarebbe una porzione molto molto limitata del patrimonio del vostro amico. Chiaramente in quel caso sarebbe una scelta di investimento o di speculazione adeguata, cioè adeguata e proporzionata rispetto alla sostanza del patrimonio finanziario di questo soggetto. E quindi quando arrivano queste domande, cosa ne pensi di quel determinato prodotto finanziario? Ecco, la risposta è che non lo so, cioè onestamente non lo so, perché prima, ecco, ci si deve un attimo chiarire su determinate cose che sono molto più importanti rispetto alla selezione degli strumenti finanziari. Ora, io non sto dicendo che la selezione degli strumenti finanziari non sia importante, perché effettivamente è una componente importante anche nel processo di pianificazione finanziaria, perché poi effettivamente i soldi da qualche parte uno dovrà pur metterli, no, per investire. Tutto quello che viene prima, quindi decidere per che cosa si sta investendo, ok? Quale obiettivo di vita deve andare a soddisfare quel determinato capitale, nell'auspicio che quel capitale aumenti grazie all'investimento, è molto più importante rispetto alle singole parti, ok? Quindi il complesso è molto più importante rispetto al singolo componente. Quello arriva, ma arriva in una fase successiva. Ecco, poi chiudiamo con gli strumenti. Io volevo solo dire una cosa che mi è sembrata carina, ecco, ed è una nota storica sugli strumenti finanziari, ecco. Perché un tempo, cioè noi sappiamo che oggi lo strumento più efficiente e diversificato per il risparmiatore privato sono gli ETF, ok? Ma un tempo non esistevano gli ETF e fa quasi ridere, perché non voglio certo essere il paladino dei fondi di investimento, però ecco, a inizio secolo, quando il capitalismo sostanzialmente si affermò negli Stati Uniti, gli investitori e i risparmiatori del tempo iniziarono a investire sul mercato azionario e obbligazionario. C'era un problema, tuttavia, e cioè che si potevano acquistare unicamente i singoli titoli, quindi azioni e obbligazioni singole. Chiaramente chi non aveva capitali molto elevati era o tagliato fuori dal mercato, perché non poteva diversificare efficacemente, oppure era costretto ad assumersi un rischio enorme aprendo solo pochissime posizioni su determinati titoli o determinate azioni o determinate obbligazioni. Ecco, non poteva, insomma, comprare 100 azioni e 100 obbligazioni contemporaneamente. All'interno di questo contesto si sono inseriti i fondi comuni di investimento, cioè sono nati storicamente con questa funzione: permettere a tutti, quindi risparmiatori e investitori e anche quelli che non avevano milioni di dollari, di poter diversificare adeguatamente e comodamente. Quindi i fondi comuni sono nati proprio con questa peculiarità, permettere all'investitore di diversificare. E in fin dei conti era un servizio di intermediazione, no Paolo? Cioè tu mi dai i tuoi soldi, io prendo i tuoi soldi e li investo in azioni e obbligazioni. E per questo servizio di intermediazione i fondi si sono sempre fatti lautamente retribuire. Ecco, i costi, che come sapete rimangono comunque importanti ancora oggi, però ecco, in passato ti offrivano la possibilità di diversificare, cioè prima non c'era una valida alternativa per diversificare i propri investimenti. E quindi in un certo senso ben venga, erano a quel tempo lo strumento più efficiente per diversificare i propri investimenti. Ora, come sapete, negli anni 70 John Bogle, che è il fondatore, nonché uno dei, penso, degli scrittori e pensatori finanziari più ammirevoli e più talentuosi di tutti i tempi, lanciò sul mercato nel 75 una prima versione di ETF, che in realtà era un index fund, ok? E si chiamava First Index Investment Trust. E diciamo, qual è stata l'idea vincente, ok, di questo investitore leggendario, di Bogle? Poter offrire un rendimento maggiore ai risparmiatori e agli investitori che fino a quel momento stavano investendo in fondi comuni. Ecco, e come ha fatto? Sostanzialmente ha tagliato tutto l'esercito di analisti, trader, gestori, che ieri, come oggi tra l'altro, lavorano sui fondi comuni di investimento. Quindi replicando l'andamento del mercato, ora questo index fund che cosa faceva? Replicava l'andamento di un determinato mercato. Semplicemente andava a comprare tutte le azioni e le obbligazioni che compongono che compongono un determinato mercato nelle rispettive proporzioni. Ecco. È interessante anche notare un'altra cosa, cioè perché a quel punto si è instaurata una sorta di battaglia, cioè poi parliamoci chiaro, all'inizio la gente rideva dietro John Bogle, okay? Diceva che gli investimenti in ETF fossero una roba per investitori pigri, quasi anticapitalistica, no? E in effetti ci mise diversi anni prima di affermarsi, ma il fenomeno degli ETF divenne sempre più imponente. E ora, un'altra cosa interessante è notare come hanno reagito i fondi di investimento. Ecco, che cosa hanno fatto? Hanno assoldato ancora più esperti per cercare di battere il mercato, perché se prima la leva commerciale dei fondi di investimento, quando non esistevano ancora gli index fund e gli ETF, era quella di, ok, investi con noi, pagaci una commissione di gestione perché noi ti consentiamo di diversificare i tuoi investimenti, chiaramente è arrivata un'alternativa molto meno costosa. Ecco, la leva doveva essere diversa. E qual è questa nuova leva? È quella di battere il mercato, ok? Tant'è che di fatto prima degli anni 80 i fondi non cercavano nemmeno di battere il mercato, cioè si accontentavano di vendere i fondi e in un certo senso in parte replicavano, ecco, il mercato. Ma dopo l'entrata in scena degli ETF, quindi degli index fund e degli ETF, questo chiaramente non è più sufficiente, perché gli ETF di Vanguard, che è la società fondata da Bogle, facevano quello che facevano i fondi di investimento. Peccato che fosse a un decimo del prezzo.
Esatto, piccola differenza.
Ecco, era interessante per me perché in un certo senso oggi sappiamo che i fondi di investimento non sono una scelta efficiente per il risparmiatore individuale, no. Ok? C'è una scelta migliore, però è un modo per dire che la ratio con cui sono venuti ad esistenza i fondi di investimento era in passato in un certo senso nobile, perché dava la possibilità, quindi offriva un vantaggio ai clienti e agli investitori, cioè quello di diversificare i propri portafogli. Ok, parentesi lunghissima, chiusa.
Hai fatto bene, infatti poi... Per quanto riguarda un'altra cosa che non dovrebbe fare l'investitore medio, diciamo, è anche quello di cimentarsi nel battere il mercato. Che attenzione con l'investimento in singola azione, che attenzione, non va demonizzato in toto, però è chiaro che è un'attività molto difficile da fare, che riescono a fare in pochi al mondo, che va fatta però chiaramente con una parte marginale del proprio capitale. Noi abbiamo una membership proprio su quello, quindi assolutamente non va demonizzato, però con una piccola parte, diciamo che può essere un 10-20%, possiamo dire che però lo zoccolo duro, non c'è niente da fare, del proprio capitale va investito e accumulato nel tempo. E su questo, appunto, fatta questa dovuta parentesi, che a me è piaciuta assolutamente, hai fatto bene a tirarlo
fuori.
Un po'
di storia, dai, di mercato.
Un po' di storia, anche perché poi in Italia sì, ma sono poco conosciuti anche gli ETF, quindi noi siamo proprio a zero su molte cose, figurati sugli ETF. L'ETF è un grandissimo strumento, chiaramente è uno strumento che però va calibrato in un certo modo. Questo appunto mi ricollego al secondo, come dicevamo prima, al secondo dell'aspetto da prendere in considerazione quando si diversifica, e cioè che obiettivi si vogliono avere. Qui appunto parliamo di pianificazione finanziaria per obiettivi. Abbiamo questi fantastici strumenti che sono gli ETF. Che obiettivi abbiamo però nel lungo? Cioè, io devo costruire un portafoglio, devo dosare i pesi. Noi chiaramente qui non è solo nel podcast di oggi, non è che possiamo dirvi come dosare 10% di quello o 15% di quello, non è che si fa tanto al chilo, cioè è una cosa abbastanza precisa da fare, chiaramente con i suoi bilanciamenti del caso, però è chiaro che uno deve mettersi degli obiettivi. E allora, un obiettivo per una persona, quale potrebbe essere? Possiamo fare qualche esempio? Ad esempio, per due genitori che hanno un figlio piccolo, potrebbe essere costruirsi un portafoglio che gli permette tra 10, 15, 20 anni di avere due soldini da investire sul figlio per farlo andare all'università. Potrebbe essere un portafoglio per cercare di costruirsi nel lungo, quindi 10-15 anni, una pensione che non sia quello dello Stato, che probabilmente sarà molto bassa. Un portafoglio costruito a 10, 15, anche a 10 anni si può fare per aprire una propria azienda, quindi avere del capitale per aprire una propria azienda. È chiaro che questi obiettivi sono personali, sono individuali. È per quello che quando uno fa la domanda mi consigliate quello, mi consigliate quell'altro, è una domanda alla quale non si può rispondere, alla quale nessuno può rispondere, perché io non so quali obiettivi nella vita tu hai. Quindi sono tutti obiettivi che sicuramente hanno lo scopo di cambiarci la vita, di migliorarci la vita, ma è chiaro che sono obiettivi che non si possono conseguire nel giro di 2 anni. E qui ci ricolleghiamo al terzo aspetto da tenere in conto quando si diversifica, cioè l'orizzonte temporale. Prima vi facevo l'esempio di portafogli che si possono costruire, e una persona può costruire 2-3 portafogli in base agli obiettivi di vita che ha, ma è chiaro che quando si parla di orizzonte temporale bisogna ragionare sul lungo periodo, 10, 15, 20 anni. Perché? Perché bisogna prendere in considerazione che negli ultimi 100 anni, diciamo da quando esistono le statistiche sui mercati, possiamo dire che l'andamento è sempre stato a rialzo, ok? Il mercato ha dato determinati rendimenti ogni anno, poi con l'interesse composto vediamo che effettivamente si possono costruire cospicue somme nel tempo, ma bisogna anche considerare che il mercato non è che va solo a rialzo. Quindi perché si allunga l'orizzonte temporale 10, 15, 20 anni? Perché? Perché purtroppo una roba come il 2008 può succedere, e quindi è chiaro che se tu...
Anzi,
però
è fisiologica che
è succeda, fisiologico no? Che succeda, anzi è purifica quello che sono gli eccessi del mercato, e un risparmiatore investitore deve essere contento di quella fase di mercato, perché gli permette di accumulare delle quote a prezzi molto bassi. Chiaramente questo non deve neanche sfociare nel buy the dip incontrastato, che diciamo è un mantra, cioè quindi compra al ribasso, è un mantra che è venuto fuori negli ultimi 17 mesi, tanto ci sono le banche centrali, tanto ci sono loro e sale sempre tutto. No, perché può capitare che ti becchi, che può esserci un periodo di 4, 5, 6 anni di mercato che rimane depresso, e prima di rivedere i massimi ci mette un bel po' di tempo. Quindi è questo la cosa da tenere in considerazione: costruire dei portafogli in base agli obiettivi e in base agli orizzonti temporali. Ogni obiettivo dovrebbe avere un proprio orizzonte temporale. Questi, diciamo, asset allocation, obiettivi e orizzonti temporali sono i 3 aspetti cardine se uno vuole veramente fare una diversificazione, se uno vuole veramente impostare una diversificazione come degno che sia. Ecco, questo, diciamo, è una cosa, un aspetto molto importante da considerare.
È chiaro. Poi Paolo, ecco, magari diciamo questa cosa qua a cui avevamo già fatto riferimento, che la diversificazione, di nuovo, è una scala, ok, con 1000 sfumature, da 0 diversificazione a diversificazione massima. È chiaro che la diversificazione massima quale sarebbe? Ok, diversificazione massima sarebbe investire su una determinata prendiamo un asset class, le azioni, ok, investire su tutte le aree geografiche investibili, su tutti i settori produttivi investibili, su tutte le valute in cui sono denominate quelle determinate azioni. Okay. Ora è chiaro che al di là delle difficoltà pratiche che incontrerebbe un risparmiatore individuale, però in realtà chiunque, c'è anche un altro discorso, nel senso che troppa diversificazione
certo,
okay, rischia di essere paradossalmente deleteria, ok? Perché una volta mitigato o eliminato il rischio specifico, ok, ciò che rimane che cos'è? Ciò che rimane è il rischio sistematico, cioè questa è una distinzione classica nella teoria del portafoglio classica, ok? Cioè che esista un rischio specifico, appunto, a cui abbiamo già fatto riferimento, collegato all'andamento del singolo titolo o singolo strumento finanziario, e poi un rischio di mercato o sistemico, cioè quel rischio che non è eliminabile o non è diversificabile poiché è il rischio legato all'andamento di mercato nel suo complesso, quindi che considera anche delle variabili più macroeconomiche. Sì. Ok, ecco, ma all'interno di questi 2 estremi ci sono quindi 0 diversificazione e massima diversificazione possibile, c'è, chiamiamolo a metà strada, la metà strada del buon senso, la maggior diversificazione ragionevole. Ora è chiaro che in questa sede non possiamo snocciolare in che cosa consista la diversificazione ragionevole, perché fa un po' parte, no, del know-how aziendale, e quindi avrebbe poco senso subito licenziati se divulghiamo questa informazione, no Luca? Subito tronca ogni tipo di collaborazione.
Esce un leak dalla...
però magari possiamo dare qualche spunto su che cosa non significa diversificare, ok? Cioè, sì. Improntiamo il discorso sulla base del principio della via negativa, no? Cioè, definiamo che cosa non significa diversificare per avere una prospettiva un po' più chiara su quale sia il significato positivo, ecco, della diversificazione. Cioè, definiamo che cosa non è la diversificazione per capire in che cosa consista.
Questo è un aspetto molto importante, esatto, che sicuramente poi si ricollega al discorso di rischio. Il rischio, chiaramente, come dicevi tu prima, bisogna cercare di evitare il rischio specifico, quindi stessa nazione, stesso mercato, stessa azienda, questa roba va cercata, va limitata in assoluto, certamente, però è chiaro che il rischio totalmente non può essere eliminato. Il rischio per un investitore va gestito, è come dire io non esco di casa perché ho paura che cada un fulmine. Ho capito che è un rischio, però non puoi neanche non uscire mai di casa, quindi è una roba che va gestita, magari effettivamente penso due volte se c'è un temporale colossale, ecco, quello.
Sì, ma poi Paolo, no, cioè il rischio non eliminabile effettivamente è il driver del rendimento, perché e se non ci fosse rischio non ci sarebbe rendimento.
Ma ci sono quelle sponsorizzate che appaiono certe volte reinvesti senza rischio e senza soldi, tra l'altro,
e guadagno garantito.
E guadagno garantito, quindi senza rischio, senza soldi, guadagno garantito, cioè è proprio la super cazzola, hai capito, fatta per antonomasia, uno spettacolo, però effettivamente sì, certa gente che abbocca queste cose, evidentemente c'è un grosso problema di alfabetizzazione finanziaria, ma questo diciamo l'abbiamo già detto prima. Quindi tu dicevi prima,
vabbè, ma sì, d'altronde è il santo graal, no?
È il santo graal, bisogna rendersene conto, perché questa qui è roba che va a influire pesantemente sul proprio stile di vita, cioè non è che uno dice vabbè io ma non so queste cose che possono fregarmene, non si sa perché per qualsiasi altro settore della vita bisogna essere comunque degli esperti per sapere, non si sa perché per il settore della finanza bisogna semplificare tutto al ridicolo, cioè hai capito? Allora per fare il chirurgo ci vogliono 7 aree di studi più specializzazione e quant'altro, comunque è uno studio costante, chissà perché per il mondo degli investimenti basta che ti scarichi l'ebook gratuito, una semplice guida e investi anche te e diventi un nuovo Warren Buffett, non si sa per quale motivo. Comunque al di là di questo poi sai che diventa polemico, non va bene.
Prima ti sento bello infervorato Paolo.
Adesso, no, perché poi sta cosa, hai capito?
Adesso ti triggerò malamente, no, con qualche sponsor, ti mando qualche sponsorizzata in chat
in privato così. Quindi dicevamo prima, appunto, diversificare cosa non significa? Allora, noi prima parlavamo dello strumento cardine di quello della strategia, cioè del processo di pianificazione, e cioè l'ETF. Benissimo. Chiaramente diversificare non significa che io devo gestire diversi strumenti complessi. Quante volte è successo di persone che, allora, un po' un tanto al chilo, hai capito? Allora, un po' di ETF, azionario, obbligazionario. E poi hanno il future sulla materia prima, non capendo bene che cosa è il future. E poi lavorano sul Forex.
Il certificatino.
E poi c'è il certificato venduto dalla banca, il certificato a leva 3 sul MIB, a leva 7, roba. Cioè, allora, questa diversificare non significa questa roba qui. È chiaro che quando parliamo di diversificazione, parliamo di diversificazione usando però gli strumenti ETF, che per un risparmiatore sono, direi, lo strumento per raggiungere, diciamo, non è una passeggiata di salute, ecco, cioè non è che è facile, però sono lo strumento più indicato. Molto spesso invece ci si trova con dei portafogli dove dentro c'è un misto fritto di cose, strumenti poi molto pericolosi, che hanno della leva dentro, quindi cose che se non si conoscono si rischia di far molto male. Magari sul comparto degli ETF, perché hai fatto le cose a modo, ti va bene, magari per un investimento che ti è stato venduto e che non hai comprato, perché un conto è se l'hai comprato, un conto è se ti è stato venduto, c'è una bella differenza, rischia di mandarti all'area i piani perché magari non avevi capito una cosa. Quindi
sì, tra l'altro Paolo, gli ETF non che siano la panacea di tutti i mali,
assolutamente no, assolutamente
va verificato al di là di tutto ciò che viene prima, che di cui abbiamo già parlato, ok? Quindi tutto il processo di pianificazione, di analisi e pianificazione che deve necessariamente precedere la selezione degli strumenti. Ma ecco qui un altro caveat, cioè attenzione, perché gli ETF non sono la panacea di tutti i mali. non basta comprare un ETF a caso, perché ci sono degli ETF che effettivamente sono settoriali. Ad esempio, mi viene in mente che durante la pandemia sono stati lanciati questi ETF sugli sports, quindi sugli sport elettronici, non saprei come, electronic sports, ok? Quindi digitali, gli sport digitali, quindi sostanzialmente investono nel settore delle aziende che creano giochi per gli utenti, e sono state create tutta una serie di tornei con montepremi fantastici da centinaia di migliaia di dollari. Ecco, però in quel caso chiaramente la diversificazione settoriale su quel determinato strumento finanziario, di quell'ETF sugli sports, è zero. Perché? Perché, e tra l'altro potrebbe essere zero anche dal punto di vista geografico, perché chiaramente la maggior parte di quelle aziende sono americane. Okay.
Sì, quindi alla fine girano poi gli stessi titoli e uno poi non se ne rende conto. Sì, sì,
sì. Sì, tra l'altro con il rischio che all'interno dell'ETF ci buttino dentro anche cose che non c'entrano assolutamente niente.
Ah, questo è un altro aspetto.
Ho visto anche dentro un ETF sugli sports Microsoft. Cioè, per dirne una, però
è collegata però non è proprio, cioè avete capito, mi aspetterei più una Corsair, per fare un esempio, cioè una che fa proprio hardware per videogiocatori da computer, tastiere, mouse, case del computer. Sì, è roba che non è, possono essere aziende che non
è
sono
grande fan Paolo, credo.
Sì, beh, sono abbastanza sono su queste cose le conosco abbastanza bene, però sì, dici bene su questa cosa. Poi tra l'altro l'ETF settoriale può essere inserito, ma anche lì rischio specifico. Abbiamo visto l'anno scorso ETF settoriali che sono esplosi, come quello lì sulle auto elettriche o quello sulle energie rinnovabili. Chi ha comprato il picco, io non penso che sia molto contento in questo momento. Quindi cose, vedi, non è che compro l'ETF, metto quello lì perché è il settore del futuro. No, ci si può far male lo stesso sull'ETF se effettivamente non lo si calibra col giusto peso. Quindi io ti dico che l'ETF settoriale lo vedo proprio per portafogli di un certo tipo, cioè nel senso che non lo metto a pari di singole azioni. Attenzione, che la singola azione chiaramente ha una sua volatilità implicita molto grande, poi attenzione, dipende anche dalla singola azione, però ci sono degli ETF settoriali, Andrea, che fanno dei numeri assurdi di volatilità, quindi attenzione anche a maneggiarli con una certa cura.
Ecco, solo per ricordare che effettivamente gli ETF, di nuovo, sono solo dei contenitori, quindi bisogna andare a vedere molto cautamente che cosa contengono questi contenitori.
Cosa contengono, assolutamente. Che cosa contengono? Quanto costano? Perché tu prima dicevi quel discorso, e qui mi ricollego appunto a cosa non significa diversificare, cioè il secondo punto. Abbiamo visto il primo, quindi avere in portafoglio strumenti troppo complessi da gestire, e secondo, costoso, guardare i costi. Molto spesso gli ETF settoriali costano anche molto di più degli ETF quelli di base che conosciamo tutti.
Per non parlare dei fondi di investimento.
Per non parlare dei fondi di investimento con delle percentuali che arrivano al 2, 3, 4% l'anno. Gli ETF, per fare un esempio, diciamo quelli più grandi, quelli più capitalizzati, con diciamo quelli che più conosciuti,
con un buon livello di liquidità
e
effettivamente ben strutturati, cioè, perché poi c'è anche un altro discorso, nel senso che chiaramente l'ETF replica un indice, ok? Ed è chiaro che quel determinato indice, la qualità di costruzione dell'indice fa sì che la qualità di ciò che viene inserito all'interno dell'ETF cambia.
Certo.
Ritorniamo all'esempio di prima. Un ETF come l'MSCI World, ok? Al suo interno contiene, adesso io non ho il dato aggiornato, però credo una roba tipo 1600 aziende.
1600 e passa aziende, sì, 1630.
Okay. E quindi un indice molto diversificato, molto ampio, con al suo interno tantissimi mercati. Chiaramente anche lì è una scelta da parte del provider, quindi del soggetto che fornisce, struttura e monitora l'indice, come bilanciare al suo interno i vari mercati. Ad esempio, la predominanza dell'America è chiara, ok? Però ecco, anche quello è un fattore che si deve tenere in considerazione, come è composto l'indice. Perché è chiaro, di nuovo, ritorniamo al discorso di prima, è un ETF molto con un indice che al cui interno ricomprende 20 titoli azionari, è sicuramente più diversificato di l'investimento in una singola azienda, però capite bene che vi espone a un livello di rischio decisamente superiore rispetto a un indice molto ampio, molto ben diversificato con 1800, 1000, 1600 aziende.
Sì, che tra l'altro costano anche il giusto all'anno, perché si parla di costi dallo 0,12 allo 0,50, quindi attenzione. Esatto. Ecco, questo è un aspetto che sì, sicuramente va considerato.
Ecco, prima... però, e tra l'altro il costo è uno delle variabili che influisce più sui rendimenti. Immaginate di dover comprare 1600 azioni singolarmente.
Sì.
E chiaramente, a meno che non abbiate capitali che, parliamo di soldi, parliamo di capitali dell'ordine di grandezza di miliardi di dollari, ok? E praticamente il vostro capitale, dovendo comprare 1600 azioni, se lo mangerebbero i costi di commissione. Anzi, probabilmente non arrivereste neanche a comprare tutti e 1600 le azioni, perché il capitale intanto se le sono mangiati i costi commissionali.
Certo,
chiaro, certo, assolutamente. Sì, ecco, sì. E quindi è chiaro che ogni acquisto e ogni vendita, quindi ogni transazione, così come il mantenimento stesso, quindi il costo di gestione dello strumento, comporta dei costi ulteriori, e che nel loro complesso vanno a superare di gran lunga il costo di un ETF, no? C'era un esempio di cui avevamo parlato sui future, no Paolo? Che hanno dei costi di gestione assurdi.
Sì, soprattutto sì, perché sono strumenti che hanno una leva implicita, servono dei margini abbastanza importanti e devi essere capitalizzato per muovere determinati future. Poi hanno creato altri strumenti, mini e micro future, dove servono somme minori, però è chiaro che sono strumenti che, incorporando l'effetto leva, devi conoscerli perfettamente, perché se non si sa quello che si compra si rischia veramente di fare dei botti focali. Quindi assolutamente sì, ogni strumento va conosciuto. Qui sul discorso di prima, vedi, quando parlavamo delle varie asset class, che ne esistano varie, non bisogna neanche cadere nell'errore, quindi abbiamo tirato fuori anche cose un po' minori, tipo criptovalute o NFT, non bisogna però neanche cadere nell'errore che per fare un portafoglio abbastanza bilanciato bisogna investire su tutto, cioè qualsiasi sia lo strumento del momento, esce lo strumento, boh, devo metterci il 3% anche lì, esce quell'altro strumento, devo metterci il 4% anche lì, cioè non è detto, questa cosa qui è sbagliata da fare, perché poi si commette l'errore di concentrarsi sul dito e non sulla luna, quindi la diversificazione.
Sì, e tra l'altro Paolo aggiunge anche un livello di complessità.
Di complessità, cioè sono più cose da seguire, più roba da leggere per capire come si stanno muovendo i fondamentali di quel settore, quindi cioè sono cose che io vedo a livello marginale e per capitali veramente importanti, cioè è inutile che se uno ha, hai capito, 10.000 euro da investire, va a mettere 1.000 euro sugli NFT, sì, può farlo, però se c'hai 10.000 euro da investire, forse non dovresti manco investire, magari dovresti concentrarti a risparmiare, lavorare più possibile per risparmiare ancora di più. Quindi vedete, è proprio questo il discorso, però è chiaro che devi avere dei principi a livello mentale, devi saperne quelle cose, cioè devi proprio resettarti, devi resettare proprio delle tue convinzioni proprio mentali, capito? Quello è un grossissimo lavoro da fare, ed è un lavoro da fare prima di tutto questo discorso che stiamo facendo.
Ma poi Paolo, cioè, quanto è difficile seguire tutto ciò su cui è possibile investire, ok? Cioè è un mare magnum enorme, no. Cioè poi tu con Sergio siete i cattedratici di Tradix, ok? Che però a sua volta è una nicchia all'interno di tutti i possibili strumenti finanziari in cui è possibile speculare.
Assolutamente, singole, no? azioni singole, è una piccola...
Se uno volesse mettersi lì, no? Cioè, quanti sono gli strumenti su cui è possibile investire? Infiniti, cioè...
Migliaia.
Esatto, ed è assolutamente irrealistico pensare di potersi creare una sorta di palazzo della conoscenza infinito,
certo,
ok?
Assolutamente.
E poi quindi abbiamo detto, diversificare non significa avere un portafoglio strumenti complessi, avere un portafoglio strumenti costosi,
investire su tutto quello che ci capita di leggere,
su tutto l'investibile possibile. Ora, non significa neanche gestione passiva, no?
Esatto, che stai lì sulla riva del fiume, tanto ho creato il mio portafoglio, ci vediamo fra 15 anni, questa roba qui non funziona più, chiaramente non funziona, perché i mercati sono complessi, cambiano le politiche politica anche monetaria delle banche centrali, cambiano i contesti economici e quindi ogni tanto, di solito si fa una volta all'anno, ma appunto dipende dalle condizioni di mercato, si fa il cosiddetto ribilanciamento di portafogli, cioè si va, se c'è uno strumento che è salito enormemente di più rispetto ad altri, lo si vende per portare la sua percentuale rispetto al capitale complessivo investito a pari o comunque proporzionali agli altri investimenti che si hanno in portafoglio. Quindi il mito della gestione passiva, sì, l'ETF è un ETF passivo, però il complesso di ETF che si hanno in portafoglio non è assolutamente una roba passiva, no, è
assolutamente
una roba va seguita.
Sì, tra l'altro Paolo, se facciamo un paradosso, ok, parliamo di un paradosso, perché paradossalmente uno pure investendo in ETF, quindi su degli strumenti che replicano l'andamento di un indice di mercato, potrebbe non essere diversificato. Ed è quello che dicevamo prima, ok? È chiaro che, a parte che non esiste effettivamente nessuna strategia di investimento al 100% passiva.
Ma figurati, okay?
Perché comunque, e di nuovo, questo è un altro paradosso, per assurdo una strategia 100% passiva, una strategia di pianificazione finanziaria 100% passiva vorrebbe dire che quando nasci hai già ereditato un portafoglio che investe su tutte le aziende, tutte le obbligazioni, tutte le asset class possibili investibili, in tutti i mercati possibili investibili, su tutte le valute esistenti a livello globale e in tutti i settori produttivi esistenti a livello planetario. Ok, non devi mai ribilanciare, non devi nemmeno guadagnare, perché se ci pensi, se uno guadagna, di fatto sta accumulando liquidità. Quindi non dovresti fare niente, dovresti stare in una teca fermo, sopravvivere, non si sa bene con quali soldi, ecco, in quel caso sì, fino alla tua morte. Ecco, in quel caso lì, ecco, si potrebbe parlare di una strategia di investimento 100% passiva, ok? Però è chiaro che non è vita.
Non è vita, assolutamente. Infatti...
Dimmi, scusa.
Sì, facendo questo discorso appunto dell'adagiarsi sugli allori, tanto rimane tutto lì, sale sempre per i prossimi 10, 15, 20 anni, è il discorso che facevamo prima, cioè andare in overconfidence, cioè considerare che tanto è sicuro, il rendimento è garantito, e c'è questa cosa di overconfidence adesso sul mercato, ci sono, li chiamiamo i novelli Warren Buffett, quanti ne sono apparsi negli ultimi mesi? Chiaramente in un mercato che sale solo, e c'è gente che veramente possiamo dire sì, assolutamente, si è arricchita anche in breve tempo, ma si è arricchita perché non sapeva quello che faceva. Perché un conto è arricchirsi consapevolmente, ma quando ti arricchisci in poco tempo, come hai preso quei soldi, li perdi. Questo è garantito, cioè se tu non sai gestirti 1000 euro, come puoi pensare di gestire 100.000 euro? Quindi il quinto, e potrei dire l'ultimo aspetto che vediamo di cosa non significa diversificare, appunto, è considerare che è tutto sicuro e c'è il famoso rendimento garantito. Quindi il mercato, esatto, salirà per tutto il tempo, da come ha fatto negli ultimi 11 anni, investire è facile, basta che compri duetti di quegli ETF e va tutto bene così.
Quindi anche... Ecco, esatto, non introduciamo questa falsa uguaglianza, diversificare uguale investimento garantito, sicuro, ok? Ripeto, perché di nuovo, se scomponiamo il concetto di rischio in rischio sistematico e rischio specifico, è vero che il rischio specifico è il rischio diversificabile, quindi in parte eliminabile o mitigabile attraverso una corretta diversificazione, il rischio sistematico è il rischio di mercato ed è ineliminabile, ok? Ed è ciò che è effettivamente un driver del rendimento, ok? Quindi attenzione agli investimenti. Il di solito disclaimer, attenzione agli investimenti venduti come sicuri e garantiti, però attenzione, attenzione a non confondere la diversificazione con investimento sicuro, certo. Ok? Mitiga il rischio, quindi, ma non lo elimina, perché il rischio è ineliminabile, perché se non ci fosse rischio non ci sarebbe rendimento.
Non c'è rendimento,
ok, quindi per chiudere un po', Paolo, perché ho visto che siamo, è più di un'ora e un quarto che stiamo sproloquiando sulla diversificazione, poi abbiamo paio di divagazioni che ci stanno sempre, ma insomma
ci eravamo dati un tempo, Andrea, ma chiaramente il nostro tentativo è fallito miseramente un'altra volta,
no ma infatti ce ne siamo, dobbiamo effettivamente dobbiamo ammettere che ci eravamo dati un tempo inferiore, poi come sempre già mentre stavamo redigendo la bozza per il podcast ci ci siamo accorti, no, ragazzi, non ce la staremo, non ci
no,
staremo.
Ce la facciamo, però fortunatamente Andrea esiste la velocità 2 per quando si ascoltano i contenuti e quindi modo per velocizzare te. Quindi,
dai, ecco, allora facciamo due conclusioni conclusive, senti che parlantina, tiriamo due conclusioni sulla diversificazione. Ora, la diversificazione, come abbiamo visto, è uno strumento di gestione del rischio, ok? È ciò che ti permette, è uno degli strumenti che ti permette, che ti evita di andare in rovina.
Che è assolutamente la cosa cardine da evitare, quello
l'obiettivo principe, tutto. Esatto, principe, l'obiettivo principe di qualunque esattamente. Strategia di pianificazione finanziaria, ok? Come abbiamo visto all'inizio, la diversificazione non solo riduce il rischio, però, perché con la diversificazione potenzialmente possiamo attenderci anche un rendimento più elevato, ok? Perché? Perché a seconda di come interagiscono appunto le asset class all'interno dei nostri portafogli. Quindi, se da un lato è uno strumento di difesa, dall'altro non solo riduce il rischio, ma potenzialmente ci fa ottenere anche rendimenti superiori. E c'è anche un altro discorso, no Paolo? Sì. Perché la diversificazione ti dà la possibilità anche di cogliere un ampio spettro di opportunità di crescita, quindi di guadagno sostanzialmente.
Perché lo si fa sul mondo, di fatto lo si fa sul mondo intero, assolutamente, sì. Questo, appunto, e quindi ricollegandosi al discorso dell'home bias, non bisogna ricadere in questo bias che molto spesso è anche un po', sai Andrea, anche un po' per il che si investe sul conosciuto, sulla zona, è per quello che molto spesso anche la maggior parte delle persone, capito, vivono nel paesino, hanno due, tre case di proprietà lì a 5-10 chilometri, perché tanto è tutto lì, il lavoro è lì, i parenti sono lì, l'azienda è lì, e quindi però bravo, bisogna uscire, esatto, da questa cosa qui, cioè considerare proprio il posticino dove si è, dove si vive, come il centro del mondo, è sbagliatissimo, perché poi vai avanti col paraocchi, pensi che quello che succede a 2 chilometri da te, o comunque quello che vedi per strada, sia quello che succede in tutto il mondo, e non hai una visione completa. Quindi oggi abbiamo fondamentalmente la possibilità davanti al computer, perché non è che bisogna andare con l'aereo, bisogna prendere, bisogna mandare i certificati, i fogli per nave,
o urla.
Comunque, dalla comodità della propria casa si può veramente investire ad ampio spettro sul mondo, che certo, è sempre il principio, vale sempre il principio dei vasi comunicanti. Quando uno guadagna per un mercato che guadagna, ne nasce un altro che per un mercato che perde, cioè, ne nasce un altro che guadagna. Quindi,
come e ti dirò visto... di più, Paolo, ti dirò sì. di più. Quando io penso all'home bias, no? Penso sempre a una scommessa, perché di fatto quando si investe su una determinata area geografica, su un determinato mercato, che cosa si sta facendo? Magari anche implicitamente, magari anche inconsapevolmente. Si sta in un certo senso scommettendo che quel determinato mercato, magari anche in quel determinato settore, andrà meglio di tutti gli altri mercati a livello mondiale.
Come fai?
Perché è quello. Quindi in un certo senso la diversificazione è come cospargersi un po' il capo di cenere e accettare umilmente che non sapremo quale sarà che cosa ci riserverà il futuro, quali saranno i settori trainanti, quali saranno i mercati trainanti, perché oggi è vero che gli Stati Uniti sono considerati il faro dei mercati, ma un domani?
Non è detto. Ma poi anche questo discorso può andare bene per un anno, può andare bene per 2 anni, ma qui se noi ragioniamo a 10, 15, 20 anni, cioè beccare sempre lo strumento, il settore, l'azienda migliore, non per 1-2 anni, ma per il lungo periodo, io credo che sia una cosa che è riservata a pochissimi al mondo, ma veramente gente che si conta sulle dita di una mano, quindi può andare bene, può verificarsi, certo, il fatto che dici, cavolo, a me quest'anno mi è andata veramente bene perché ho beccato quell'investimento e magari hai massimizzato enormemente i profitti, ma poi se l'anno dopo lo perdi perché becchi quello sbagliato, la probabilità che prendi quello sbagliato dopo che hai beccato quello che è andato bene è altissima. Quindi vedete il discorso, no? Questo per dire cosa? Che non è che non si possa fare, noi lo facciamo all'interno di Tradix investendo in singole azioni, lo facciamo ma con una piccolissima parte del capitale, con una parte marginale, una roba che comunque non ti deve andare a intaccare il portafoglio core, cioè quello che è poi la tua vita, perché tu su quella roba lì basi la tua vita, i tuoi obiettivi di vita, obiettivi di familiare, di sicurezza e di prosperità economica. Come puoi sbilanciare troppo questa cosa a favore di investimenti più speculativi che non sai come vanno a finire, dove veramente la componente aleatorietà è ai suoi massimi livelli, avete capito il discorso? Quindi sì, questo è un aspetto sicuramente uno degli aspetti più importanti da prendere in considerazione, assolutamente.
Va bene Paolo, dai, direi che abbiamo snocciolato per benino questo, o almeno abbiamo tentato di dare il nostro umile contributo in materia di diversificazione, e speriamo che possa essere fruttuoso anche per i nostri ascoltatori.
Sì, quest'altra volta non so se sarò in compagnia di Andrea, forse con Lorenzo, perché appunto questo podcast lo splittiamo in due volte e la prossima puntata sarà perché anche se ti chiami Apple and Company è sbagliato a metterci il 50% del capitale, quindi andremo un po' più nel dettaglio. Poi tra l'altro di due fang ne ho parlato già con le due fang, cioè queste due mega aziende, sì Apple e Amazon, le abbiamo già analizzate in altri due podcast, quindi insomma per chi fosse perso quegli approfondimenti andatevi lì ad ascoltare. Andrea, direi che per oggi è tutto, è ora di pranzo, li lasciamo, che poi non sappiamo quando effettivamente ascolteranno questo podcast, ma è durato una vita, quindi probabilmente di quando pranzano, mangiano qualcosa, ovviamente. Per oggi è tutto, grazie per il...
Grazie Paolo, grazie della chiacchierata.
Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori, alla prossima.
Buona giornata a tutti. Buona ciao.